800 APS presenta Scienze e Tecnologia, bauli, valigie e necessaire de voyage, tutti in carrozza che si parte, di Samuele Graziani.
Ma i bauli, ansimò Passepartout, dondolando inconsciamente la testa da destra a sinistra. Non avremo bauli, solo una borsa da viaggio, con due camicie e tre paia di calze per me e altrettanto per te. Compreremo i nostri vestiti strada facendo. Porta giù il mio impermeabile, il mio mantello da viaggio e delle scarpe robuste, anche se cammineremo poco. Siamo a Londra. È il 2 ottobre 1872. Però siamo all'interno del famosissimo romanzo di Jules Verne, Il giro del mondo in 80 giorni. Da sublime romanziere, narratore, scienziato e viaggiatore quale è, Verne riassume in queste poche righe l'essenza del viaggio ottocentesco, dosando abilmente verità e fantasia al fine di sostenere l'impianto narrativo. E visto che di viaggio vogliamo parlare, ci è sembrato opportuno partire proprio da qui, dai dubbi sacrosanti del povero Passepartout sull'organizzazione del viaggio e dei bagagli da portarsi dietro. Dal romanzo torniamo alla realtà. La prima cosa che dobbiamo decidere è di quale tipo di viaggio stiamo parlando. Nel passato i viaggiatori sono sostanzialmente di tre tipi: soldati, commercianti, pellegrini. Per i primi il viaggio è fatto di una estenuante marcia per andare a combattere da qualche parte e molto probabilmente morirci. Eventualmente ritornare a casa e prima o poi ripartire per la successiva campagna bellica. Per i secondi si tratta di lavoro, quindi un mezzo di sussistenza. Per gli ultimi è un'esperienza di fede, di misticismo. Il viaggio verso mete culturali nasce alla fine del 600 e procede fino alla metà dell'800, prendendo il nome di Grand Tour. Tante parole sono già state spese sul Grand Tour e non stiamo qui a ripeterle. Parliamo di pochi, parliamo di artisti, parliamo di ricchi. Il viaggio è prevalentemente in carrozza e il bagaglio è un insieme impressionante di bauli. In certi casi si parla di 8-900 kg di bagaglio. Ci sono guide, ci sono manuali che elargiscono consigli su cosa è necessario portarsi dietro e su come va stivato. Il viaggio è complesso e così la sua organizzazione. Il viaggiatore, inglese o francese, devi innanzitutto ottenere il lasciapassare necessari per poter circolare liberamente sui territori dei vari stati presenti sul territorio italiano. E non sono pochi. Poi deve organizzare tutto il corredo necessario. Qualsiasi guida, senza eccezione, dice di portarsi le proprie lenzuola e per nessun motivo andare con la pelle nuda su quelle delle locande che si incontrano lungo la via. Se proprio non potete portarvi le vostre lenzuola, dormite vestiti, coprendovi con il vostro mantello, dopo aver usato profumi forti come l'essenza di lavanda per creare uno scudo protettivo. Pulci, zecche e cimici. I più facoltosi si portano dietro anche il letto, o comunque una branda pieghevole. E poi c'è il problema del clima italiano, molto più vario e instabile rispetto a quello del centro-nord Europa. Si passa dal freddo glaciale delle Alpi al caldo torrido della costa, con umidità e pioggia in omaggio, per cui servono abiti di ogni pesantezza. E per ogni occasione, dal viaggio vero e proprio, agli incontri mondani e formali, a quelli più familiari. Abiti da giorno, da sera, da passeggio, da tè e così via. E non si possono tralasciare quegli oggetti che ci fanno sentire a casa, dimenticando la nostalgia e il necessario per scrivere e per dipingere. Ah, non possono mancare i medicinali e il cibo. Già, il cibo. Il turismo non è ancora sviluppato, non è proprio nato. In certi posti, per esempio la Sicilia, non esistono alberghi e locande. Nelle guide viene scritto che mangi quello che ti sei portato dietro. Tutto questo finisce dentro a bauli. I bauli sono grandi e rettangolari perché facilmente impilabili. Sono di legno, con spigoli rinforzati in metallo e borchie. A seconda della ricchezza del proprietario, all'aspetto funzionale, possono unire anche quell'estetico. Quindi rivestimenti interni di stoffe sete, con imbottiture, con decori e incisioni. Una carrozza subisce continue vibrazioni e sobbalzi, quindi i bauli devono essere pienissimi e il materiale al loro interno fermato da cinghie, così che non si rompa con gli urti. In carrozza i bauli sono legati all'esterno, quindi devono resistere alle intemperie e alla polvere. Possono quindi essere ricoperti di cuoio o impermeabilizzati con cere. Se parliamo di viaggi in nave, i bauli vengono utilizzati anche come letti. Ai bauli poi si abbinano valigie di modeste dimensioni, con il necessario da avere sempre con sé. Oggi li chiameremmo bagagli a mano. Questi sono di cuoio o pelle, o anche in materiali ricercati, come per esempio il pelo di tasso. E poi c'è il problema dei documenti e dei soldi. Possono essere messi in tasche nascoste nei vestiti, in pochette da tenere in cintura o in veri e propri forzieri di piccole dimensioni, incatenati alla base della carrozza, che vengono immediatamente trasferiti nella camera e incatenati ai piedi del letto. Tra i bagagli nasce anche il nécessaire de voyage, famosi quelli di Maria Antonietta e Napoleone. È una valigetta per accendere un'immagine nella nostra mente contemporanea, fatta come una 24 ore. Contiene di tutto e di più. A titolo di curiosità, riportiamo il contenuto di quella in immagine, di provenienza parigina del 1835. È un modello particolarmente pregiato, i materiali sono mogano, tomne, argento, avorio, porcellana, palissandro. Contiene due grandi fiaschetti, una teiera con manico rimovibile, una scatola cilindrica per spugna, una pentola coperta con manico rimovibile, un portapillole, una coppa, un fornello ad alcol, un treppiede circolare, un candeliere componibile, due paia di fiaschetti con tappi e coperchi, un bicchiere d'acqua con coperchio, due scatole rettangolari con coperchio, un grande vaso con coperchio, una scatola circolare con coperchio, un piccolo imbuto, un calamaio con coperchio, una scatola con manico e coperchio, un astuccio modulare, un sigillo, un portadocumenti, una scatola di cera con coperchio, una scatola a forma di ogiva con doppi scomparti con coperchi individuali, una tazza e un piattino in porcellana, un cucchiaio da dessert, un cucchiaio a forchetta, coltello da formaggio, coltello da frutta, coltello pieghevole relativo cavatappi, un portauovo, due rasoi, un rasoio in cuoio nella sua scatola, un pennello da barba con manico rimovibile, pettine da barba nella sua custodia, righello per baffi pieghevole, pettine per capelli con custodia, una spazzola nella sua custodia, una spazzola per vestiti nella sua custodia, una scatola di fiammiferi, forbici, pinzetta con lima, due stuzzicadenti in metallo argentato, due viticci, due ganci, due appendiabiti a cernera, un portatovagliolo, un calzascarpe, uno specchio con cornice rimovibile con gancio per appenderlo, tutto abilmente alloggiato in scomparti rimovibili. È l'antesignano del beauty case, che noi utilizziamo sostanzialmente per cosmetici e qualche flacone per l'igiene personale. E poi, a cambiare tutto, arrivano due cose. Siamo in pieno Ottocento. Primo, l'Ottocento è il secolo in cui la borghesia si prende il primato sulla nobiltà. E la borghesia inizia a muoversi, a viaggiare, con esigenze meno raffinate e più concrete. Secondo, arriva il treno. Con la ferrovia il modo di viaggiare cambia totalmente. Le distanze si annullano. Giorni di massacranti sobbalzi in carrozza si trasformano in ore di piacevole rollio. Quello che poteva essere il viaggio della vita può diventare un appuntamento periodico, da ripetere. Nascono i viaggi che come fine hanno il viaggio stesso. Nasce il turismo. Nascono le agenzie viaggi. La prima Nasce a Leicester, in Inghilterra, è il 1841. Si chiama Thomas Cook and Son. Organizza quello che è considerato il primo pacchetto turistico della storia. Leicester-Loughborough. Andata e ritorno. Uno scellino, compreso di pasto. Sono una trentina di miglia. Partecipanti 570. Limite del peso del bagaglio personale 90 kg. E le abitudini sono dure a morire. Chissà di quali suppellettili personali avranno avuto realmente bisogno per una gita di un giorno. Oggi, con 10 kg di bagagli a mano, siamo abituati a fare un fine settimana in una qualsiasi capitale europea. Servirà però tutto il secolo per avere una rete turistica sviluppata, sia come trasporti che come ricettività. Ma se sommiamo il treno coi suoi tempi, oppure la nave da crociera a lui coetanea, se sommiamo gli alberghi con lenzuola sufficientemente pulite da poter essere usate, i viaggiatori che non sono più nobili viziati, ma semplici borghesi in vacanza, allora diventa facile capire come il bagaglio si modifichi radicalmente, come il baule non sia più necessario, ma la valigia sia sufficiente. Ma siamo già nel Novecento, a fine Ottocento il baule la fa ancora da padrone, poi cederà il passo alla valigia, che peraltro rimarrà sostanzialmente la stessa, un parallelepipedo di pelle o cuoio. Le innovazioni alla valigia che la porteranno ad essere quella che conosciamo oggi sono tutte del XX secolo. Nel secondo dopoguerra, quando il turismo diventerà di massa, quando i tempi di viaggio saranno ulteriormente abbattuti dall'aereo, sul quale i pesi saranno fortemente limitati. Quindi plastiche varie, alluminio e ruotine a noi familiari, per una volta tanto, non ci arrivano in eredità dal caro 800, ma hanno solo una cinquantina d'anni.
Scienze e tecnologia, bauli, valigie e nécessaire de voyage, tutti in carrozza che si parte. Tratto da Jour de l'eau, numero 34, maggio 2024. Letto da Samuele Graziani.